Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
Buonasera a tutti e ben ritrovati alla 17ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io Giacomo Scortichini e con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio, nella scorsa puntata, delle disuguaglianze di genere che purtroppo ancora oggi caratterizzano il mondo del lavoro italiano ed europeo. Ed è proprio per tutti coloro che volessero riascoltare o ascoltare da zero la puntata della scorsa settimana che potete recuperarla al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. E passiamo immediatamente al tema della nostra puntata perché le cose da dire sono tantissime e questa sera parleremo del diritto di cronaca e di critica della sua tutela, nonché dei limiti imposti dalla legge. I diritti legati all'informazione rappresentano ovviamente uno dei criteri che sono al centro del dibattito sociale, politico e giuridico, poiché strettamente legati alla quotidianità della società civile. Il diritto di cronaca, o diritto di informare, possiamo chiamarlo anche così, costituisce una delle articolazioni della libertà di manifestazione del pensiero, che si concreta nel diritto di esporre e divulgare informazioni afferenti a fatti considerati di pubblico interesse. La protezione offerta dall'articolo 21 della Costituzione non è tuttavia sufficiente a garantire un pacifico esplicarsi del diritto di cronaca, trovando un necessario contrappeso, una bilancia, nell'altrettanto tutelato diritto alla riservatezza dei consociati, cioè della nostra società, nonché nelle norme penali relative ai delitti contro l'onore. Tant'è vero che la cronaca, soprattutto quella a mezzo stampa, per un lato rappresenta espressione di libertà costituzionalmente tutelata dell'individuo e, in quanto tale, è anche causa di giustificazione rispetto all'antigiuridicità di una condotta penalmente rilevante, per l'altro verso costituisce invece una circostanza aggravante di tutti quei reati lesivi dell'onore della persona. Ciò in quanto l'onore della persona, per l'appunto, è un bene giuridico protetto come diritto inviolabile dell'uomo e manifestazione e tutela contenuta all'interno dell'articolo 2 della Costituzione. La libertà di informazione e per essa il diritto di cronaca è tutelata anche in ambito sovranazionale, questo dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, nonché dall'articolo 10 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. Anche il diritto di critica, quale valutazione soggettiva che viene sviluppata di quel fatto storico specifico, oggetto della cronaca, questo è ovvio, viene ricondotto nell'alveo delle libertà costituzionalmente tutelate proprio dall'articolo 21. Esso non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell'opinione del giornalista su alcune determinate circostanze, ma si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira bensì l'interpretare l'informazione e, partendo dal fatto storico, fornire giudizi e valutazioni di carattere del tutto personale. Pur presentando tra loro sostanziali differenze, la disciplina del diritto di cronaca e di quello di critica si muove parallelamente. Sotto la protezione o con i limiti derivanti dalle stesse norme, e per tale ragione i due aspetti sono praticamente sempre trattati in maniera congiunta. Esiste invero una correlazione fra la libertà di informare ed il reato di diffamazione, lo dicevamo prima, laddove le libertà di manifestare il proprio pensiero e di divulgarlo non possono sfociare nella libertà di diffamare l'altrui personalità. Detto reato è infatti aggravato dall'uso della stampa in ragione della pubblicità di tale strumento, che consente, per l'appunto, di comunicare l'offesa a più persone con conseguente maggiore lesione del bene giuridico tutelato dalla norma stessa. L'onore della persona offesa è quindi riconducibile, lo ripetiamo, ai diritti della personalità protetti dall'articolo 2 della Costituzione. Ma prima di andare avanti con la nostra tematica, passiamo alla musica, andandoci ad ascoltare il buon Rino Gaetano con la sua Ping Pong.
Amarsi dentro.
E torniamo in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato questo bel brano di Rino Gaetano intitolato Ping Pong. Ma torniamo subito al nostro tema parlando dei limiti imposti al diritto di cronaca. La necessità di bilanciare l'interesse che dicevamo prima, quindi quello alla libertà di informazione e quello di protezione della sfera personale di ogni individuo, ha portato la giurisprudenza, quindi badate bene, non tanto la legge, quindi le norme non hanno regolato questo tema, ma lo hanno fatto le sentenze, quindi ha portato la giurisprudenza, all'esito di un lungo processo interpretativo, a delineare caratteri e limiti del diritto di cronaca, che è necessario appunto rispettare affinché il suo esercizio possa essere qualificato quale scriminante per l'eventuale antigiuridicità della condotta del singolo giornalista. La nozione di limiti del diritto di cronaca è stata elaborata dalla Suprema Corte di Cassazione in alcune famosissime sentenze, ecco qua ci siamo arrivati, che hanno individuato i criteri in base ai quali l'esercizio del diritto di cronaca stesso può prevalere sul diritto alla riservatezza e all'onore del soggetto protagonista della notizia. Tali requisiti sono tre e sono la continenza, la pertinenza e la veridicità dell'informazione. E diciamo anche che il primo limite della veridicità assume una duplice accezione relativamente alla pubblicazione della notizia. Il giornalista deve infatti garantire non solo che il fatto sia vero o quantomeno ragionevolmente vero rispetto alle fonti da cui proviene, ma anche che questo non sia stato esagerato nel resoconto delle circostanze effettuato da lui o da terzi. Il giornalista è quindi sempre chiamato a verificare la fondatezza delle informazioni, sia quando sono state ricavate da lui stesso, sia quando gli sono state riferite da un terzo. In questo secondo caso, quindi nel caso siano state riferite, è necessario che il giornalista non si limiti a ricevere passivamente la notizia, ma si attivi nell'accertamento dell'attendibilità dei fatti a lui pervenuti, secondo i doveri di correttezza che la sua professione gli impone. È quindi legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, per cui ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Quanto al giornalismo d'inchiesta, connotato, come sapete, dalla ricerca e acquisizione autonoma e diretta della notizia da parte del professionista, la Corte di Cassazione ha formulato il principio di diritto secondo cui esso gode di ampia tutela ordinamentale, però tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quindi dalla Cassazione, una meno rigorosa applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione passiva di informazioni esterne, ma ricercata direttamente dal giornalista, appunto nell'inchiesta, il quale nel reperirla deve ispirarsi a criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali quelli inseriti nella carta dei doveri del giornalista. Conseguentemente, questa modalità di fare informazione non comporta violazione dell'onere e del prestigio di soggetti giuridici qualora ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole tutti noi, quindi l'opinione pubblica, di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti. L'uso di un linguaggio non offensivo e il rispetto della correttezza professionale. Il requisito della verità priva quindi dell'efficacia scriminante tutte le narrazioni che, pur veritiere, sovvertano il significato del fatto storico perché svincolate dalla vicenda considerata nella sua interezza. A tal proposito, la più recente giurisprudenza ha ricondotto il carattere diffamatorio dell'informazione non già alla lettura di singole espressioni del testo, bensì all'analisi dell'articolo nella sua complessità, con particolare attenzione al titolo e al sottotitolo dell'articolo, essendo questi in grado di attirare l'attenzione del lettore o di fuorviarlo circa il contenuto dello stesso. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro argomento solo tra poco. Ora andiamo alla musica e ci ascoltiamo i famosissimi Led Zeppelin e la loro Communication Breakdown. Ed eccoci tornati in diretta dopo aver ascoltato Communication Breakdown dei Led Zeppelin. Ma torniamo a parlare del diritto di cronaca e del limite della veridicità, dicendo che in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma, come abbiamo detto, con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della lettura della rappresentazione, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificatamente idonea, in ragione della sua perentorietà ad impressionare e fuorviare a volte il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione. Il requisito della verità o veridicità, come l'abbiamo chiamato prima, va poi valutato rispetto alle circostanze che rappresentano l'effettivo nucleo del fatto riportato, non essendo necessario estendere il campo d'indagine agli elementi secondari o meramente accidentali del fatto storico, ove questi non alterino la portata della notizia. Tutto ciò atteso che la verità dei fatti in oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che non modificano, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto alle quali sono riferibili. La capacità diffamatoria va quindi valutata per il fatto principale quando questo risulta lesivo, lo ripetiamo, dell'altrui reputazione. Il criterio della veridicità della notizia divulgata vuole, quale suo necessario corollario, diciamola così, quello della temporaneità. La verità dell'informazione viene infatti valutata, avuto riguardo e con riferimento al momento in cui le notizie, badate bene, sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione. Questo corollario è di particolare importanza, soprattutto in tema di cronaca giudiziaria, settore nel quale l'effettiva falsità della notizia o il suo scostamento dal vero devono essere accertati rispetto al momento della diffusione della stessa e non per le susseguenti fasi di indagine o del processo, che ben potrebbero condurre e spesso conducono a risultati differenti da quelli presentatisi in prima battuta. Rispetto alla verità dell'informazione esposta, assume poi rilievo anche l'individuabilità del soggetto, in applicazione del principio per cui soltanto un soggetto individuato può dirsi leso dall'esercizio della cronaca giornalistica. Peraltro, anche qualora il soggetto non risulti effettivamente nominato nell'articolo, non si può affermare che lo stesso non sia identificabile mediante riferimenti non equivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza attribuibili a un determinato soggetto, oppure deducibili in termini di certezza dal contesto in cui la notizia è inserita. L'individuazione del soggetto coinvolto all'interno della notizia non necessita quindi di una puntuale indicazione nominale, essendo sufficiente che gli elementi relativi alle circostanze raccontate permettano alla comunità di riferimento di poterlo facilmente individuare sulla base di pregresse informazioni condivise. La verità dell'informazione rappresenta infine, e ormai per consolidata giurisprudenza, la base per il legittimo esercizio del diritto di critica da parte del giornalista, che rappresenta un momento successivo, seppur mai completamente separato, dal diritto di cronaca, in quanto il primo si concretizza nell'interpretazione che il giornalista fa di un fatto storico, che per poter essere lecitamente divulgato deve corrispondere a quella verità richiesta affinché si possa qualificare tutta l'attività come esercizio di un diritto, cioè del diritto di cronaca. Va però precisato che la critica, in quanto elaborazione personale di convincimenti riguardanti determinati eventi, non può ritenersi soggetta, con pari intensità rispetto alla cronaca, al rispetto del limite della verità. Questo non deve comunque portare ad affermare che la critica possa essere fantasiosa o svincolata da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi come vero e proprio pretesto per diffamare l'altrui reputazione. cari ascoltatori, continueremo a parlare del nostro interessante argomento solo dopo il nostro terzo brano. A voi, gli amici del vento, con il loro pezzo intitolato Giornalista di regime.
Sono un giornalista di regime, so raccontare balle sopraffine. Scrivo sui giornali d'opinione e su quotidiani a larga diffusione. Io fin da piccolino ero pronto a fare un dettagliato resoconto sulle marachelle dei bambini per avere dal maestro dei soldini. Ma quando io divenni grandicello capì che potevo farmi ancor più bello. Se invece dello stretto resoconto avessi ampliato a naso un po' il racconto. E un giorno io divenni uomo fatto, ed un'occasione capitò d'un tratto. Mi trovai per caso sulla via del giornalismo a sventolare la bandiera dell'antifascismo. Finalmente la mia fantasia ebbe a disposizione la polizia. Inventai con i colpi bombe tra venere e dei miei lettori infolti le schiere. Divenni un giornalista alla moda e tutta la società ora mi loda. Ma poiché gli onori io ho l'impazienza, mi trasformai in eroe della resistenza. Io costruisco bolle di sapone, tanto poi me le stampa il corrierone. E più le palle sono grossolane, la gente ci suona attorno le campane. A volte mi stupisco io davvero che la gente urli, è vero, è vero. Appena prendo in mano io la penna o della Rai io agito l'antenna. Io della verità sono il costumista, la plasma mio piacer da grande artista. Se 4 e 4 fanno 8, io giro i dadi e faccio 48. Ho scritto che in Italia si fa il golpe, che Truci Camerati ha messo bombe. Ma in realtà era un vecchio malandato che aveva detto che merda questo stato. Io posso dir che le rosse brigate son frottole, son trame inventate. E non mi faccio scrupoli, sapete, tanto poi so che tutti mi credete. Ho dei polmoni da grande campione, io so gonfiare ogni situazione. Io tiro, mollo in brio, faccio sfaccio, tanto so che a questo stato io piaccio. E piaccio assai perché io sono bello, quando racconto che con un martello un piccolo compagno un po' impaurito ha distrutto per gioco la sede di un partito. Però in fondo un poco esagerato, sai quante bombe trame ho inventato, sai quanti morti la penna mi ha causato, sai quanto odio io ho riversato. Che importa se ho le tasche piene d'oro, che importa se sul capo l'alloro. Io con la penna mia mandai al macello ciò che in Italia v'era di più bello, ciò che in Italia v'era di più bello, ciò che in Italia v'era di più bello. Sono un giornalista di regime, so raccontare balle sopraffine. Scrivo sui giornali d'opinione, su quotidiani a larga diffusione.
Ed erano gli amici del vento con Giornalista di regime. Ma continuiamo a dettagliare le caratteristiche del diritto di cronaca, affermando che un particolare aspetto del diritto di critica è rappresentato dalla satira, definita dalla giurisprudenza come modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire esclusivamente fatti veri, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su di un fatto, satira che è però soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguita. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto. Ma passiamo al secondo requisito previsto dalla giurisprudenza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Esso è rappresentato dal pubblico interesse alla divulgazione dell'informazione. Tale concetto deriva dalla necessità che una notizia, sia pure vera, risponda all'interesse che la collettività può manifestare rispetto alla conoscenza dell'informazione stessa. La pertinenza della notizia si valuta quindi sull'aderenza della sua divulgazione alla necessità di informare i destinatari, avendo riguardo anche alla notorietà o meno dei soggetti coinvolti, nonché alla rilevanza del fatto. Quanto al primo aspetto, va rimarcato come una notizia riguardante tali soggetti possa assumere rilevanza pubblica proprio in ragione della notorietà di questi, ciò all'interno della comunità di riferimento. A tale proposito, la giurisprudenza ha sottolineato come, per comunità di riferimento, non debba intendersi necessariamente una comunità nazionale o internazionale, assumendo rilievo anche la notorietà locale del soggetto. Questo laddove il fatto storico assuma una specifica valenza o sia caratterizzato in modo tale da conferire alla sua divulgazione un apprezzabile interesse sociale. Il rilevante interesse pubblico per la notizia deve considerare la natura delle circostanze da divulgare. Fatti che generano un particolare allarme sociale, come ad esempio le ipotesi di reato, sono quasi sempre considerate di pubblico interesse, proprio per la carica negativa che essi esprimono. La giurisprudenza della Corte europea, con una recente sentenza, si è pronunciata a favore della rilevanza per la collettività di una notizia avente ad oggetto fatti di reato, privilegiando il diritto barra dovere di informare i propri consociati a scapito del diritto alla riservatezza degli individui coinvolti, anche se poi scagionati dalle accuse. Anche il criterio della pertinenza è comunque caratterizzato da una propria temporaneità, laddove una ritardata diffusione delle informazioni rischierebbe di privare la notizia della sua rilevanza sociale. Una divulgazione di notizie passate o superate da nuovi eventi non può certamente essere qualificata come pertinente, atteso che l'interesse pubblico alla conoscenza di un dato fatto è legato all'attualità dello stesso. Conseguentemente, la persistente pubblicazione e diffusione di una vecchia notizia di cronaca esorbita per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione dei dati giornalistici per scopi storici o redazionali, e si configura come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa. Cari amici, andremo a terminare il nostro racconto solo dopo il quarto brano della puntata. A voi Mala Rodriguez con Quién Manda.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas. En llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí?
E rientriamo in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo questo bel brano della spagnola Mala Rodriguez intitolato Quién Manda, cioè Chi Comanda. Ma andiamo a concludere la nostra trattazione con il terzo ed ultimo requisito. Esso è relativo alla continenza nell'esposizione e investe il modo in cui la notizia viene divulgata, potendosi affermare che laddove alla verità del fatto sia riconosciuto un carattere prettamente sostanziale, essa rappresenti un criterio più formale per l'esercizio del diritto di cronaca. Anche una notizia vera e attuale, se riportata in termini denigratori o dispregiativi per la persona coinvolta all'interno delle circostanze, può assumere un carattere diffamatorio. Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, così da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali dell'onore e della reputazione che abbiamo più volte richiamato in puntata. Essa coincide, quindi, con quella correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si tramuti in uno strumento di lesione degli altrui diritti. Sotto il profilo della continenza, il giudizio di liceità della cronaca effettuato dal giudice non può limitarsi a una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici che possono trasmettere ai lettori giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce. Le espressioni usate dal giornalista non devono essere dirette all'offesa altrui mediante l'uso di un linguaggio aggressivo oppure insultante. Il limite della continenza espressiva deve poi essere riferito all'intero contesto in cui la notizia viene divulgata, quindi titolo, sottotitolo, testo, fotografie. Tutti gli elementi componenti un articolo devono essere caratterizzati da una modalità di presentazione delle informazioni idonea a impedire che le circostanze che vengano percepite per l'appunto come negative e diffamatorie dal destinatario. Anche rispetto all'esercizio del diritto di critica, la continenza assume un'importanza rilevante. Infatti, in tutti i casi in cui il giornalista riporti il fatto e contestualmente esprima la propria opinione e valutazione delle circostanze, deve avere cura di non esprimersi attraverso un linguaggio non consono e connotato da termini ingiuriosi oppure oltraggiosi e che consentano di qualificare la sua valutazione come meramente dispregiativa dell'altrui condotta. Il legittimo esercizio del diritto di critica, anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti privati, è pur sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come, lo ripetiamo, correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico. Ove tuttavia la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costruire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero. È stato tuttavia rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'utilizzo di espressioni aspre può comunque essere considerato continente in quanto non necessariamente una critica, anche molto dura, può essere qualificata come diffamatoria laddove non emerga una vera e propria aggressione verbale nei confronti dell'interessato. L'elemento discriminante deve essere individuato nell'aderenza della critica, ancorché polemica, a un fatto reale, dovendosi considerare la stessa una sollecitazione da parte dello scrivente al ripristino di un comportamento considerato corretto. E siamo giunti alla fine di questa 17ª puntata. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, quindi siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab nonché tramite la nostra app. Noi vi salutiamo con l'ultimo brano della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti, e concludiamo con un brano meraviglioso del maestro Franco Battiato intitolato Radio Varsavia. E ricordate, dura lex, sed lex, alla prossima settimana.
Laici scendevano in pigiama per le scale per aiutare i prigionieri, facevano le bende con lenzuola, e i cittadini
cittadini attoniti fingevano di non capire niente. Per aiutare i disertori e chi scappava in Occidente. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. E i commercianti punici prendevano sentieri di montagna per evitare i doganieri ed arrivare in Abissinia. La Cina era lontana, l'orgoglio di fantastiche operaie che lavoravano la seta, le biciclette di Shanghai. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. Appello è da dimenticare.
Breaking rocks in a hot sun, I fall for love.